Allora, dunque, naturalmente presentare il pensiero di Lenin e di Gramsci in una lezione è molto difficile. Ho provato a dare un taglio. E diciamo, quello che ho provato a.
Alza la voce, se riesci.
Mi sentite?
No.
Ah. Allora, quello che ho provato diciamo, a pensare attraverso Gramsci e Lenin è il modo in cui Gramsci e Lenin pensano la politica dentro l'orizzonte marxista, cioè dentro l'orizzonte teorico marxista tracciato da Marx ed Engels. Ora, per capire i problemi da cui prendono avvio Lenin e Gramsci, mi sembra utile partire da una citazione famosissima della prefazione del 59 di Marx, la prefazione per la critica dell'economia politica. Qui Marx dà una sorta di modello generale del rapporto struttura-sovrastruttura. Vi leggo il passaggio. Dice Marx, il modo di produzione della vita materiale condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al contrario il loro essere sociale che determina la loro coscienza. Questo è un passaggio molto conosciuto. A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà che ne sono soltanto l'espressione giuridica, dentro i quali tali forze per l'innanzi si erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. Allora, qui Marx ci dice sostanzialmente come si produce una rivoluzione. E la rivoluzione si produce attraverso la contraddizione delle forze produttive e dei rapporti di produzione. Quindi diciamo che il modo in cui Marx non è il solo modo, ma è un modo classico in cui poi verrà ripreso, sostanzialmente pensa la rivoluzione sotto il profilo della contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione. Per cui la rivoluzione è in qualche modo una conseguenza necessaria di questa contraddizione, una contraddizione potremmo dire semplice. Nel passaggio successivo pensa alla famosa sequenza dei modi di produzione asiatico, feudale, capitalistico e poi socialista, per cui sostanzialmente il passaggio dall'uno all'altra avviene attraverso una contraddizione in cui a un certo punto le forze produttive non sono più, non possono essere più contenute dentro determinati rapporti di produzione e quindi quel modo di produzione esplode. In un certo senso potremmo dire Marx riprende, se volete, lo schema hegeliano delle epoche del mondo che si succedono. Voi sapete nella filosofia della storia Hegel propone una serie di epoche, l'epoca asiatica, l'epoca greca, l'epoca romana, l'epoca cristiano-germanica, e queste epoche passano dall'una all'altra quando il principio che anima quest'epoca in un certo senso si esaurisce, quindi a quel punto tutta l'epoca diventa una sorta di guscio vuoto e subentra un nuovo principio. E anche qui, se volete, c'è un passaggio semplice, un passaggio lineare, una sorta di linea tempo su cui si dispiegano da una parte, diciamo in Hegel, le epoche del mondo, dall'altra in Marx, i modi di produzione. In uno schema del genere, in effetti, la politica sembra essere superflua, cioè la politica arriva a cavallo della storia, nel senso che Marx sembra non porre in questo testo, naturalmente poi in altri testi lo porrà, ma la politica arriva a cavallo nella storia, della storia, nel senso che si tratta semplicemente di gestire questa contraddizione e di lasciare che il movimento si completi. Ovviamente Marx pensa all'Europa capitalistica, all'Europa centro-settentrionale, diciamo. È lì che si sviluppano al massimo grado le forze produttive ed è lì che ci si aspetta la rivoluzione. Quindi, diciamo, per dare un esempio, Francia, Germania, Inghilterra, è lì nei paesi dove il capitalismo si sviluppa al massimo grado che Marx pensa che avverrà la rivoluzione. Ora, la cosa estremamente interessante degli autori che prendiamo in considerazione oggi è che in sostanza Lenin e Gramsci si trovano a pensare in una congiuntura totalmente differente rispetto a quella designata da questo passaggio di Marx, no? Abbiamo da una parte Lenin che pensa nella congiuntura della Russia zarista, quindi in una società con un grandissimo latifondo, per la più parte feudale, in cui lo sviluppo economico capitalistico è ancora imprigionato, diciamo, dentro forme per lo più feudali, e dall'altra parte Gramsci pensa nell'Italia fascista. Io ho preso in considerazione, naturalmente, entrambi gli autori sono di una ricchezza enorme. Io ho preso in considerazione di Gramsci non tanto il primo Gramsci, quanto il Gramsci dei quaderni della prigione, cioè il Gramsci che pensa dentro la prigione fascista una strategia politica a lungo termine per il Partito Comunista. Ora, entrambi pensano una strategia per il comunismo, una strategia politica per il comunismo. Né nella Russia zarista né nell'Italia fascista la politica può arrivare a cavallo della storia, cioè la storia non sembra accompagnare la politica comunista. Perciò si tratta di pensare a una politica differente. Naturalmente già Marx in alcune lettere a Vera Zasulich aveva ipotizzato che questo schema che appunto aveva designato nella prefazione del 57, nel 59, ma anche in altri testi, fosse, come dire, universale, diceva certamente nella Russia, per esempio, dove c'è una comunità rurale, appunto l'obshchina, si potrebbe avere un passaggio direttamente dalla, comunità rurale al comunismo. Allora, veniamo in primo luogo, a Lenin. Quindi analizziamo le due strategie che Lenin e Gramsci presentano, e che da cui possiamo trarre un qualche insegnamento per una politica comunista. Ora, Lenin presenta il suo pensiero in continuità con Marx. La cosa interessante di Lenin è che il suo pensiero è interamente politico, cioè tutto ciò che pensa lo pensa in virtù e al fine di una strategia politica. E quello che possiamo dire è che non ha mai sacrificato l'efficacia politica alla fedeltà alle parole di Marx. Naturalmente si presenta in continuità con Marx, ma allo stesso tempo pensa che le questioni filosofiche siano degli strumenti di lotta politica. In Che fare, che è un testo fondamentale del 1902, Lenin presenta la teoria del partito avanguardia. Ora, un problema fondamentale che si è presentato, diciamo, nella tradizione marxista per le prospettive rivoluzionarie è, diciamo, da dove viene la coscienza del proletariato. E Lenin dice una frase famosissima, dice: senza una teoria rivoluzionaria non vi può essere una pratica rivoluzionaria. Ora, secondo Lenin, gli operai non possedevano una coscienza socialdemocratica. Socialdemocratica significa, diciamo, per gli di quegli anni comunista, nel senso che il Partito Socialdemocratico era pienamente comunista. Naturalmente lui si pensava in continuità con Kautsky, che era in un certo senso il continuatore di Marx e Engels, la socialdemocrazia tedesca, dove però a un certo punto Engels stesso aveva come dire, legittimato una strategia di questo genere, si pensava di poter arrivare al potere attraverso diciamo una via non violenta, cioè attraverso delle elezioni politiche, prendendo e usando anche questo potere nel Parlamento per favorire una via al comunismo. Ora, Lenin in continuità con Kautsky, perché l'idea è di Kautsky, dice che gli operai non possedevano essi stessi una coscienza socialdemocratica. Questa coscienza socialdemocratica doveva essere apportata dall'esterno. Dice Lenin che la storia attesta che in realtà gli operai giungono a una coscienza tredunionista, cioè a una coscienza sindacale, in cui certo possono arrivare a costruire delle unioni per diciamo, lottare contro i padroni, per influenzare il governo, ma non giungono a formarsi una coscienza rivoluzionaria. Quindi senza una teoria rivoluzionaria, nessuna pratica rivoluzionaria. E diciamo appunto, come vi dicevo, Lenin si richiama a Kautsky, secondo cui la lotta di classe operaia e il socialismo nascono uno accanto all'altro, cioè il socialismo non è l'espressione della classe operaia, ma deve essere in qualche modo portato dall'esterno nella classe operaia. Ora, se noi pensiamo, dice Lenin, il partito come semplice organo del movimento operaio, in realtà non arriviamo a un movimento socialista, a un sovvertimento in particolare socialista, a una rivoluzione socialista. E tuttavia, senza il partito, gli operai restano naturalmente in un orizzonte borghese, cioè la coscienza tredunionista in realtà porta gli operai ad asservirsi ideologicamente alla borghesia. E qui si tratta quindi di combattere le correnti dello spontaneismo, di cui poi per esempio Rosa Luxemburg sarà una fortissima espressione. Lenin scrive in Che fare alcune righe che poi sono diventate molto famose, dice: la lotta politica della socialdemocrazia è molto più vasta e molto più complessa della lotta economica degli operai contro i padroni e contro il governo. Parimenti, e per questa ragione, l'organizzazione di un partito socialdemocratico rivoluzionario deve necessariamente essere distinta dall'organizzazione degli operai per la lotta economica. L'organizzazione degli operai deve anzitutto essere professionale, poi essere la più vasta possibile e infine essere la meno clandestina possibile. Al contrario, l'organizzazione dei rivoluzionari deve comprendere prima di tutto e principalmente uomini la cui professione sia l'azione rivoluzionaria. Per questa caratteristica comune ai membri dell'organizzazione, nessuna distinzione deve assolutamente esistere fra operai e intellettuali e a maggior ragione nessuna distinzione sulla base del mestiere. Ora, questa è la teoria che poi è diventata estremamente famosa del piccolo gruppo compatto, cioè il partito deve essere un piccolo gruppo compatto di rivoluzionari di professione. Il partito deve essere composto da pochi uomini, deve essere centralizzato, cioè Lenin, diciamo, nel 2 ammette che esistano delle frazioni dentro il partito, però dice in realtà le frazioni, non può esistere una democrazia perché chi ha l'idea vera deve farla prevalere, per cui chi possiede la teoria vera deve in un certo senso farla prevalere sulle altre e quindi non si deve lasciare troppo spazio a una dialettica democratica. Dice per esempio Galileo, non aveva interesse a che si facesse una discussione democratica tra la sua idea e quella aristotelica, semplicemente si deve imporre la nuova visione del mondo, la nuova verità e quindi una discussione democratica sarebbe una dispersione di energie. No? E vedete qui di nuovo l'elemento fondamentale di Lenin, cioè subordinare ogni discussione filosofica all'efficacia politica. No? Deve essere, dicevamo, centralizzata, disciplinata e clandestina. Clandestina naturalmente per il contesto, nel senso che appunto abbiamo detto che la congiuntura in cui si trova a pensare Lenin è la Russia zarista, per cui un partito, come dire, non clandestino, un partito comunista, socialdemocratico, come si chiamava allora, non clandestino non era nemmeno pensabile. E appunto quindi non sono applicabili in nessun modo i principi democratici all'interno del partito. Quindi la coscienza rivoluzionaria deve essere introdotta dall'esterno e il partito deve essere il portatore di questa coscienza, deve costituire una sorta di avanguardia. Perché il partito deve essere un'avanguardia? Perché abbiamo detto perché il partito possiede la verità, possiede la missione storica del proletariato, che il proletariato, nella sua coscienza tredinovista spontanea non giunge a teorizzare, per cui deve essere portata dall'esterno e deve essere, come dire, fatta divenire vincente all'interno della classe, la coscienza dell'avanguardia che conosce, naturalmente non è una questione di semplice potere, Lenin riteneva che di sapere quale fosse la missione storica del proletariato sulla base come dire, della teoria marxista della storia, e quindi si trattava di imporre al proletariato la coscienza del suo proprio ruolo. Ancora Lenin dice il partito non si costruisce dalla base al vertice, ma dal vertice alla base. No? Qui di nuovo un elemento, come dire, se vogliamo, antidemocratico. Contro i menscevichi, appunto, che sono, diciamo, minoritari, che proponevano forme meno centralizzate e meno militarizzate. E sempre contro i menscevichi, che proponevano un'alleanza con i liberali e con le forme di attività e di lotta parlamentare, Lenin propone, e qui naturalmente si discosta dallo schema marxista classico, propone un'alleanza con i contadini. La parola d'ordine è alleanza con i contadini e, sempre contro i menscevichi, usare il Parlamento solo come dire, tribuna propagandistica, cioè non pensare che nel Parlamento si possano introdurre delle leggi a favore degli operai, ma usare il Parlamento come tribuna propagandistica per portare avanti la propria missione storica, che è quello, appunto della rivoluzione. E quindi gli stessi valori borghesi che la libertà di stampa, la libertà di parola, che i menscevichi in una certa misura riconoscevano come valori universali, dovevano essere subordinati naturalmente, non considerati nulli, ma semplicemente subordinati alla finalità della lotta rivoluzionaria. Ora, le basi dell'idea del partito sono, secondo Lenin, fondamentalmente l'unità ideologica, l'efficienza, la struttura gerarchica e centralistica e l'idea che il partito, come abbiamo detto, possiede la verità e quindi possiede la conoscenza della missione storica del proletariato e che quindi conosce gli interessi del proletariato, mentre il proletariato stesso, nella sua coscienza spontanea tredunionista, rischia di come dire, assumere dei valori borghesi. Allora, naturalmente in questo senso si potrebbe pensare che Lenin è un blanchista, voi sapete, Blanqui è un rivoluzionario francese che teorizzava l'insurrezione, no? In sostanza, per dirla in poche parole, Blanqui ha passato gran parte della sua vita in carcere, no? E anche durante tutta la Comune di Parigi, appena si sono viste le prime scintille, è stato messo in carcere e ha passato in carcere tutto il periodo della Comune di Parigi. Perché appunto la teoria blanchista, che viene ripresa da un socialista italiano in un testo interessante, che è Teoria dell'insurrezione, Emilio Lussu, sostanzialmente dice: si deve tentare con un piccolo gruppo compatto di fare la rivoluzione, poi ci si volta indietro e si vede se le masse seguono o no, no? Ma bisogna tentare continuamente. Emilio Lussu è una figura interessante, uno che quando i fascisti sono andati a prendere, lui li ha aspettati con il fucile e gli ha sparato dalla finestra per scappare, no? E ha scritto questo libro molto bello, in cui c'è una ripresa del blanchismo, e sostanzialmente in cui si teorizza l'insurrezione, cioè l'insurrezione va provata, dopodiché se le masse seguono l'insurrezione può avere successo, se no si accetta la sconfitta, e Blanqui ha passato appunto gran parte della sua vita in prigione. Che Guevara in fondo aveva una posizione del genere, no? In certa misura, nel senso, quando diceva le condizioni oggettive sono questione di coglioni. Se vogliamo, so, diceva a chi gli ricordavano, e diceva: non ci sono le condizioni oggettive, le condizioni oggettive è questione di come si vede la cosa, cioè se si è pronti all'azione o no. Naturalmente, io sono come dire, tenete presente che si tratta di autori talmente grandi che è veramente difficile cogliere tutte le sfumature. Io provo a darvi uno schema molto generale. Quindi Lenin può essere considerato un blanchista? In una Russia zarista, feudale, in cui sostanzialmente, secondo lo schema marxiano, dobbiamo ancora sviluppare le forze produttive fino a rompere i rapporti sociali e politici, quindi del feudalesimo e quindi politici dello zarismo, arrivare a una società capitalistica e poi lasciare che questa società capitalistica si sviluppi e rompa i rapporti di produzione entro cui sta la società capitalista. Scusate, tengo. Cosa è successo? Scusate, è impazzito il telefono. E quindi, certamente Lenin sottolinea l'importanza dei fattori soggettivi, cioè nel momento in cui dice il partito deve essere un piccolo gruppo compatto di clandestini, di rivoluzionari di professioni, pronti alla rivoluzione. Sembra in un certo senso propendere per una versione di questo tipo, cioè per una teoria dell'insurrezione. In realtà però questa teoria dell'insurrezione si basa su una come dire, teoria della storia profondamente marxista, in cui comunque Lenin pensava che la rivoluzione non sarebbe stata possibile, pensava che si sarebbe passati attraverso una fase capitalistica, e che in ogni caso il Partito Comunista doveva essere pronto con una forte struttura per intervenire nel momento in cui si sarebbe data l'occasione. D'altra parte pensava che la rivoluzione in Russia sarebbe stata inevitabile, cioè che non si sarebbe dato il salto dalla società feudale alla società comunista, ma pensava che questo svilupparsi delle forze dal punto di vista storico, secondo la dialettica abbozzata da Marx, in realtà fosse in qualche modo una sorta di necessità ineluttabile della storia, per cui si trattava di preparare un partito forte, come uno strumento forte di rivoluzionari di professione, pronti a intervenire nella rivoluzione e soprattutto a guidare la rivoluzione e prendere il potere. In altre parole, diciamo, se vogliamo riprendere la questione di Blanqui, Lenin non pensava che si potesse creare la rivoluzione, cioè il partito non può attraverso l'insurrezione creare la rivoluzione esso stesso. Quello che può fare è, conoscendo diciamo, la teoria marxista della storia e la missione del proletariato dentro la teoria marxista della storia, che appunto è quella classe che annullerà tutte le classi perché non ha da perdere che le proprie catene, sarà pronto in quel momento esatto ad intervenire per prendere il potere, no? In questo senso, se volete, è machiavelliano più che blanchista, nel senso che Machiavelli dice senza l'occasione la virtù non avrebbe potuto esprimersi. Ma se non ci fosse stata la virtù, quindi l'organizzazione nei termini moderni, pronta, quell'occasione non sarebbe venuta invano e non solo, non sarebbe neanche stata colta come occasione, non si sarebbe neanche saputo che quella era un'occasione, perché non c'era il partito pronto a coglierla. Allora, quindi diciamo, introduce nel marxismo questo forte elemento soggettivo del partito avanguardia, che deve organizzarsi e prepararsi per la rivoluzione. Ora, affronterò brevemente alcune questioni di tattica che naturalmente sono molto interessanti per vedere come Lenin agiva o preparava il partito ad agire rispetto ad alcune questioni rilevanti, in particolare rispetto alla questione nazionale. Allora, Lenin, rispetto alla questione nazionale, era favorevole, si diceva apertamente favorevole, al principio dell'autodeterminazione dei popoli a creare un nuovo Stato, cioè diceva che ogni popolo aveva il diritto di autodeterminarsi e di creare uno Stato. Naturalmente questi sono tutti problemi che travagliano la sinistra ancora, insomma non so se dove c'è ancora un po' di sinistra o quantomeno che ha travagliato la sinistra negli ultimi 30 anni. Poi, ora, quindi, e qui per esempio è interessante l'opposizione con Rosa Luxemburg. Rosa assolutamente diceva, da marxista, se volete, economicista classica, diceva l'autodecisione del popolo, la questione nazionale è in realtà un'invenzione della borghesia, cioè non è una cosa che riguarda la missione storica del proletariato. La nazione è un'invenzione, quindi non ha senso opporsi da questo punto di vista. Tuttavia, quello che è interessante di Lenin, e qui vedete sempre il politico, no? Perché dal punto di vista teorico Lenin dice che ogni popolo ha diritto ad autodeterminarsi. Tuttavia riconosceva questo diritto con alcune limitazioni, cioè diceva contro una violenza esterna di uno Stato dominante su un altro, si afferma il diritto all'autodeterminazione di quel popolo, ma l'appoggio non può essere permanente e programmatico. L'appoggio a quel popolo deve essere subordinato agli interessi generali della lotta proletaria, per cui non si può semplicemente come programma appoggiare tutte le questioni nazionali. Questo può avvenire solo in casi eccezionali. Quindi la questione dell'appoggio alla lotta nazionale, dell'indipendenza nazionale, deve essere subordinata alla questione della lotta proletaria. In un certo senso potremmo dire che per Lenin il sostegno al diritto all'autodeterminazione dei popoli è una sorta di strumento tattico che può essere utilizzato per usare delle energie che sono, diciamo, dirette verso altri obiettivi per la rivoluzione proletaria, per cui per guadagnare forze per la rivoluzione proletaria. E per esempio dopo la pace di Brest-Litovsk, dopo la rivoluzione, la pace con i tedeschi, che è stata estremamente svantaggiosa per, diciamo, la Russia come nazione, Lenin scrive: gli interessi del socialismo stanno al di sopra di quelli del diritto delle nazioni all'autodecisione. Quindi bisogna sempre scegliere, naturalmente può essere appoggiato in casi eccezionali, può essere usato come strumento tattico di lotta, ma l'obiettivo strategico finale è la rivoluzione socialista. Quindi l'importanza che mi sembra interessante, il fatto che Lenin attira l'attenzione su una sorta di serbatoio di energia che la questione nazionale poteva rappresentare per la rivoluzione, cioè la questione nazionale poteva essere utilizzata in determinati momenti per la rivoluzione. Ancora nel 1908, quindi molto prima della rivoluzione, dice: il proletariato naturalmente non può essere indifferente alle sorti del proprio paese, ma le sorti devono essere subordinate alla lotta di classe. Naturalmente questo punto è estremamente interessante, perché diciamo il grande sfaldamento del movimento socialdemocratico avviene nel 14, quando i partiti socialdemocratici si schierano a fianco dei loro governi nella prima guerra mondiale, quando di fatto si rompe l'Unione Internazionalista. E naturalmente Lenin qui sottolinea con forza: noi siamo per una cultura internazionalista e non per una cultura nazionale. E naturalmente dice, sottolinea, della cultura nazionale noi in ogni caso sottolineiamo l'aspetto democratico e dunque socialista. Quindi di ogni cultura nazionale va valorizzato l'aspetto democratico e socialista. La seconda questione è, ed è estremamente interessante anche questa, appunto perché ci costringe Lenin a uscire dagli schemi marx-engelsiani, anche se, come dire, dagli schemi che erano conosciuti. Poi è chiaro che se noi andiamo a prendere oggi i testi di Marx e Engels ci sono dati in tutta la loro complessità, ma in realtà la teoria marx-engelsiana poi era stata canonizzata in un certo modo ed era effettivamente riconducibile a queste righe che vi ho letto, cioè al fatto che vi è un movimento storico delle forze produttive che entrano in contraddizione con i rapporti di produzione che portano necessariamente alla rivoluzione. La seconda questione è quella dell'alleanza. L'ala menscevica del partito naturalmente propone un'alleanza con la borghesia. Lenin propone una tattica del tutto diversa in Russia, proprio in virtù della congiuntura particolare in cui si trova a pensare. Cioè, Lenin ritiene che vi sia un peso decisivo della questione contadina. Ossia, nella situazione della Russia feudale, si deve non allearsi con la borghesia, ma appoggiare i contadini. E quindi l'alleanza con la borghesia era per Lenin non tanto un'alleanza con la borghesia liberale, ma un'alleanza con i piccoli proprietari contadini. E non solo questo in vista della rivoluzione, ma per detenere il potere dopo la rivoluzione. Cioè in un paese come la Russia, in cui i contadini erano la stragrande maggioranza, non era possibile fare la rivoluzione in primo luogo, e in secondo luogo non era possibile detenere il potere senza un'alleanza con i contadini. È A proposito di questo tema che Lenin usa il concetto di egemonia, no? L'egemonia è un'alleanza, a cui poi Gramsci darà tutto un altro significato, ma l'egemonia è un'alleanza in cui però la guida, l'elemento guida è quello della classe proletaria, per cui la classe proletaria doveva, che è guidata dal partito avanguardia, deve allearsi con i contadini. In questo senso era necessario un adeguato programma agrario e quindi una nazionalizzazione delle terre. E è in vista di questo programma di alleanza con i contadini, per esempio, che nel 1903 io ho preso veramente alcuni testi estraendoli da un'opera immensa di Lenin che io non conosco nella sua interezza, cioè conosco alcuni testi, ma quindi prendeteli veramente come linea guida di lettura e come schema. Nell'appello ai contadini poveri del 1903 dice: attenzione, i socialdemocratici non toglieranno le terre ai contadini che non hanno operai salariati, quindi i piccoli contadini non verranno colpiti. Anche se nello stesso testo preannuncia la proprietà comune dei mezzi di produzione, di tutti i mezzi di produzione e quindi anche della terra. Cioè, rassicura da una parte i contadini, poi però fa segno verso un futuro che è il futuro che il partito avanguardia conosce perché possiede in un certo senso la teoria marxista. E in quel futuro sarà possibile una proprietà comune dei mezzi di produzione. Allora, evidentemente il leninismo è una teoria di un movimento socialista in un paese feudale, cioè appoggiare i contadini e appoggiare le varie questioni nazionali è necessario per creare appunto delle alleanze che permettano di rendere possibile la rivoluzione. Naturalmente, visto dal nostro punto di vista, cioè, noi guardiamo post festum, cioè vediamo gli eventi come già accaduti, per cui pensiamo che la rivoluzione fosse in un certo senso inevitabile. In realtà Lenin stava costruendo le alleanze perché questa rivoluzione divenisse possibile, anche se pensava che non sarebbe stata immediatamente una rivoluzione comunista. Quindi, in sostanza, che cosa fa Lenin? Dice in questa fase si tratta di usare tutte le energie distruttive contro il sistema. In quest'opera celebre di Lenin, Imperialismo, fase suprema del capitalismo, scrive: si tratta, poiché appunto descrive il capitalismo come un sistema globale, divenuto globale, si tratta di appoggiare tutti i movimenti che disgregano il sistema mondiale, no? I movimenti di liberazione nazionale, i movimenti anticoloniali, i movimenti contadini, le insurrezioni borghesi contro i grandi imperialisti, naturalmente a seconda del luogo, no? Qui in un certo senso traccia uno schema generale. Si tratta quindi di usare tutte le energie che disgregano il sistema, tenendo però presente che il fine è la rivoluzione proletaria, no? Il primato è quello della rivoluzione proletaria. Dopodiché, quindi, non si deve farsi attrarre semplicemente dalla questione anticoloniale o dalla questione nazionale, perché la questione coloniale e antinazionale diventano significative per il partito nel momento in cui poi si sottomette questa questione alla questione della rivoluzione proletaria. Ora, questa in sostanza è la teoria politica leninista che nasce in una congiuntura storica del tutto particolare. Naturalmente penso che ognuno di voi avrà riconosciuto una serie di elementi che poi in realtà ritroviamo nello Stato socialista sovietico e in alcuni partiti comunisti occidentali, no? Il verticismo, l'assenza di democrazia, il centralismo, una serie di elementi che però si sono creati in una situazione del tutto particolare, cioè in una situazione in cui appunto avevamo un paese assolutamente non sviluppato in senso capitalistico e in cui vi era un potere violento e autoritario che era quello dello zar, per cui un partito non clandestino non era nemmeno pensabile, un partito comunista non clandestino non era nemmeno pensabile. Ora, è molto interessante, per esempio, in questo testo, Le lettere da lontano, che Lenin scrive poco prima della rivoluzione del 17, Lenin analizza, rispetto allo schema marxiano, della contraddizione semplice tra forze di produzione e rapporti produttivi, quanto sia in realtà complessa la situazione che poi, lui dice, porterà alla rivoluzione russa. Naturalmente c'è la guerra, c'è la disgregazione dello Stato zarista, c'è una prima rivoluzione borghese, e quindi in realtà è quella complessa situazione che per esempio Althusser definisce come surdeterminazione, cioè intreccio complesso di contraddizioni su più livelli, e che in un certo senso abbiamo visto Lenin cerca di sfruttare, cioè fa una teoria prima della rivoluzione per cui si deve tenere la barra dritta, ma si deve considerare come una serie di energie possano divenire fondamentali per la rivoluzione. Ora, questo a grandi linee il pensiero di Lenin, cioè la strategia politica proposta da Lenin. Gramsci scrive dopo la rivoluzione del 17, diciamo il Gramsci che io ho deciso di prendere in considerazione, poi Gramsci diventa comunista nel 13 e scrive una serie di testi, fonda l'Ordine Nuovo, partecipa a Torino alla lotta dei consigli di fabbrica. Ma Gramsci scrive non solo dopo la rivoluzione del 17, ma scrive dopo il fallimento dell'ondata rivoluzionaria nell'Europa occidentale. In particolare in Italia scrive dopo l'avvento del fascismo, cioè non solo in Italia non aveva avuto luogo, no, attraverso il biennio rosso a una rivoluzione comunista, ma prende il potere Mussolini. Ora, Gramsci quindi scrive dopo che in un certo senso inaspettatamente ha luogo la rivoluzione russa, laddove meno ce la si aspettava, no? Quando Lenin parla dell'anello debole, dice in realtà l'imperialismo è una catena e si spezza l'anello più debole, no? Quindi, ed è questa teoria in un certo senso l'opposto di quello che pensava Marx, perché Marx riteneva che la rivoluzione avrebbe avuto luogo in realtà nei paesi a più grande sviluppo capitalistico. Ma Gramsci scrive soprattutto dopo che la rivoluzione, lo ripeto, non avviene in Europa occidentale. No? Il biennio rosso non porta a nulla, Giolitti di fatto sconfigge la lotta operaia, Rosa Luxemburg e Liebknecht vengono uccisi, gli spartachisti vengono massacrati in Germania e altre rivoluzioni in Ungheria vengono in un certo senso respinte. Ora, naturalmente i quaderni del carcere sono un'opera estremamente complessa, stratificata e diciamo, da una parte l'edizione che ne ha fatto Togliatti dopo la Seconda Guerra Mondiale ha reso possibile la lettura, nel senso che voi sapete, Gramsci ha scritto una serie di quaderni tra il 26 e il 35 su temi diversi, dove riprendeva un tema dopo alcuni quaderni e Togliatti e Platone hanno messo insieme questi quaderni, hanno fatto dei quaderni tematici su Machiavelli, sul materialismo storico. E E quindi da una parte l'hanno resa possibile, dall'altra però naturalmente c'è stato un uso politico e una semplificazione di Gramsci, cioè è stato in un certo senso santificato come fondatore del Partito Comunista, del Togliatti stesso, e poi reso in un certo senso colui che ha legittimato la linea del partito. Tra l'altro su questo volevo segnalarvi un testo molto interessante, perché per preparare la lezione mi sono letto una serie di testi. C'è un testo molto bello di Luigi Vinci su questo libro che è edito dal Punto Rosso, Seminario su Gramsci, e c'è proprio un testo su Gramsci e Lenin, Togliatti e Gramsci, in cui si mostrano le continuità e le discontinuità di Gramsci rispetto a Lenin e di Togliatti rispetto a Gramsci. Questo è un testo un po' difficile, ma se qualcuno ha voglia di approfondire è molto interessante. Allora, a mio avviso, qui naturalmente do una lettura forzata, schematica, prendetela con il beneficio di inventario. Io ho degli amici gramsciani che temo si inorridirebbero a sentire uno schematismo del genere per un autore tanto complesso, tanto sfumato, con una sensibilità straordinaria. Allora, a mio avviso, i quaderni dal carcere sono un tentativo di dare una risposta politica a questo scacco, allo scacco della rivoluzione in Occidente. Cioè, la rivoluzione non è avvenuta. Marx ci dice che le forze produttive entrano in contraddizione con i rapporti di produzione, rompono quindi il quadro dei rapporti di produzione, e poi tutta l'enorme sovrastruttura cade, quindi crolla tutto, lo Stato, l'ideologia, l'arte, la scienza, insomma, metteteci quello che volete, tutto cade. Ora, dove non ce lo si aspettava, la rivoluzione ha luogo per una serie di fattori che, vi dicevo, Lenin analizza nel dettaglio nelle lettere da lontano, e invece dove ci si aspettava la rivoluzione fallisce, viene sconfitta, no? E tra l'altro questo producendo un controeffetto importante nell'Unione Sovietica stessa, perché l'Unione Sovietica è costretta a chiudersi. Lenin aveva pensato in realtà la rivoluzione russa come l'inizio di una rivoluzione mondiale. Nel momento in cui questa rivoluzione mondiale non avviene, si tratta di ridefinire tutta la politica, no? Questo sarebbe un altro elemento di approfondimento, ma che non possiamo affrontare oggi. Allora, il problema fondamentale che si pone Gramsci è perché la rivoluzione ha avuto luogo in Russia e non in Europa occidentale. E la risposta di Gramsci parte dall'esame delle differenze tra Oriente ed Occidente. C'è un passaggio dei quaderni dal carcere in cui Gramsci dice: mi pare che Ilici, il modo in cui scrive Lenin, perché sapete era soggetto alla censura, per cui Trotsky lo chiama Bronstein. Mi pare che Ilic, dovevano essere proprio ignoranti questi censori fascisti che non riconoscevano Ilici. Insomma, vabbè, comunque. Mi pare che Ilic, beh, vabbè, certo che insomma, i carcerieri non devono essere dei personaggi. Mi pare che Ilici aveva compreso che occorreva un mutamento della guerra manovrata applicata vittoriosamente in Oriente nel 17, alla guerra di posizione, che era la sola possibile in Occidente, dove, come osserva Krasnov, in breve spazio gli eserciti potevano accumulare sterminate quantità di munizioni, dove i quadri sociali erano di per sé ancora capaci di diventare trincee munitissime. Questo mi pare significare la formula del fronte unico, che corrisponde alla concezione di un solo fronte dell'intesa. Solo che Ilici, Lenin, cioè lui si pone in continuità con Lenin e dice: mi sembra che Lenin avesse capito che non si poteva fare in Occidente la stessa politica che si si faceva in Oriente, no? Che si è fatto in Oriente, cioè il partito avanguardia che rimane clandestino e prende il potere. Illici non ebbe il tempo di approfondire la sua forma, pur tenendo conto che egli poteva approfondirla solo teoricamente, mentre il compito fondamentale era nazionale, cioè domandava una ricognizione del terreno e una fissazione degli elementi di trincea e di fortezze rappresentati dagli elementi di società civile. Cioè dice, Illich poteva comprendere la questione a livello teorico, ma dalla Russia. Quello che si doveva fare invece è che ogni partito comunista nazionale analizzasse la situazione e comprendesse quali erano gli elementi di trincee, di fortezze presenti nella società civile. Vi spiegherò questi concetti perché altrimenti non si capisce il passaggio. Ora li riprenderò uno per uno e ve li spiegherò. In Oriente, qui c'è la contrapposizione Oriente e Occidente. Dice, in Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa. Ora, su che cosa voglia dire Gramsci con gelatinosa si è discusso, insomma, diciamo non formata, informe, non opponeva resistenza, la gelatina non oppone resistenza. No? Nell'Occidente, tra Stato e società civile, c'era un giusto rapporto, e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile. Cioè, quando trema lo Stato, la società civile però resta fissa, ha una struttura solida e quindi non permette allo Stato di cadere. Lo Stato era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze, questo è un passaggio molto famoso di Gramsci, una robusta catena di fortezze di casematte, più o meno da Stato a Stato si capisce, ma questo appunto domandava un'accurata ricognizione di carattere nazionale. Cioè, di nuovo Gramsci insiste sul fatto che una politica comunista richiede di comprendere esattamente una ricognizione del terreno per mettere in atto una strategia. Ora, a mio avviso, a partire da questa distinzione, Gramsci costruisce tutta la sua teoria. No? È interessante perché di fatto, così come vi dicevo, Lenin subordina la teoria, la filosofia alla politica, Gramsci in un certo senso fa lo stesso, ma in realtà non esattamente, cioè costruisce una teoria che è totalmente politica da parte a parte, cioè costruisce tutti i suoi concetti, per dirlo in un altro modo, tutti i suoi concetti teorici sono concetti che servono alla costruzione di questa nuova strategia del movimento operaio internazionale. E ora cercherò di mostrarvelo. Allora, che cos'è la società civile? Quando Gramsci dice in Occidente tra Stato e società civile c'era un giusto rapporto e nello stremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile, beh, società civile per noi in generale significa la società civile di Locke, la società civile di Hegel, cioè la sfera dei bisogni, la sfera del commercio, dello scambio, quindi la sfera dell'economia. Ecco, Gramsci non ha in mente questo concetto di società civile. Il concetto di società civile gramsciano è differente, non è il concetto della tradizione liberale. La società civile è l'insieme degli apparati egemonici, quelli che Gramsci definisce apparati egemonici. No? La Chiesa, la scuola, il sindacato, i partiti e le varie associazioni sono tutti apparati egemonici, sono apparati egemonici che sostengono il potere dello Stato. In Russia tutto questo non c'era, certo c'era la scuola per i ricchi, ma un sistema di apparati egemonici così sviluppato non c'era. E naturalmente Gramsci fa rientrare negli apparati egemonici anche tutti gli organi che entrano nella costituzione di un'opinione pubblica, no? Quindi organi di stampa, editoria, tutto ciò che costituisce in un certo senso l'opinione pubblica. Ora, Gramsci non ci dà una risposta su come funzionano gli apparati egemonici. Nel testo dei quaderni non troviamo una definizione precisa. Si capisce, si desume che ruolo hanno, cioè servono a puntellare il potere dello Stato, no? Che è principalmente un potere violento, no? Secondo la teoria marxiana, secondo cui, che poi è ripreso da Lenin, secondo cui lo Stato è fondamentalmente costituito dall'apparato repressivo, cioè governo, polizia, esercito. Ora, su questo punto Althusser, riprendendo Gramsci, Althusser dice in sostanza che Gramsci è il suo unico precursore su questo tema, afferma che questi apparati egemonici sono in sostanza gli apparati della produzione del potere ideologico nella società. No? Lo Stato, Gramsci sarebbe in un certo senso il primo teorico marxista, che appunto lo afferma a livello teorico perché poi appunto lui riprende Lenin, tutti commentano Lenin e Marx e fanno emergere da Lenin e Marx degli elementi di analisi pratica in cui già venivano abbozzati dei temi di questo genere. Ma in sostanza, secondo Althusser, Gramsci sarebbe il primo teorico marxista a dire attenzione, l'apparato, lo Stato non è solo costituito da un apparato repressivo, no? Quindi governo, tribunali, polizia, esercito, costruito per intervenire nella lotta di classe, no? Lenin dice lo Stato è una macchina che separata, che deve mantenersi separata per intervenire nella lotta di classe, no? Ma vi sarebbe in questa idea degli apparati egemonici l'importanza, sarebbe in un certo senso adombrata l'importanza della questione dell'ideologia nella riproduzione delle condizioni di produzione, cioè una società non si riproduce semplicemente perché ci sono i poliziotti che stanno a guardia di determinati rapporti di produzione, ma si riproduce perché in un certo senso coloro che sono asserviti accettano i valori della classe dominante, no? Come diceva Marx, l'ideologia tedesca, l'ideologia dominante, l'ideologia della classe dominante, ma qui viene sviluppato attraverso il concetto di apparato egemonico. Quindi la società civile è un insieme di apparati egemonici che permette di sorreggere lo Stato, cioè nel tremolio dello Stato la società civile è forte, c'è una robusta struttura della società civile, robusta struttura della società civile, intendendo società civile in senso liberale non avrebbe nessun senso, nel senso che c'è un libero scambio, anzi senza lo Stato funzionerebbe meglio dal punto di vista liberale la società civile. Invece qui la società civile è precisamente una robusta struttura di potere per creare ideologia. Allora, a questo punto, quale deve essere la strategia in un mondo occidentale in cui esistono appunto, esiste una società civile così forte, così strutturata, con un sistema di casematte e di fortezze? E qui Gramsci sviluppa la teoria del partito come moderno principe, no? Ci sono delle note, voi sapete che ci sono delle importanti note di Gramsci su Machiavelli, in cui appunto Gramsci si richiama Machiavelli per formulare la propria teoria politica, no? E in Machiavelli trova di enorme importanza l'immagine del centauro che è appunto forza e da una parte è uomo e dall'altra è bestia, quindi se volete ci sono i due elementi dello Stato, no? L'apparato egemonico, l'apparato ideologico e l'apparato invece repressivo. Allora, vi leggo questo passaggio sul moderno principe. Sotto questo titolo potranno raccogliersi, appunto, sotto questo titolo Moderno Principe, tutti gli spunti di scienza politica che possono concorrere alla formazione di un lavoro di scienza politica che sia concepito e organizzato sul tipo del Principe del Machiavelli. Il carattere fondamentale del Principe è appunto quello di non essere una trattazione sistematica, ma un libro vivente, in cui l'ideologia diventa mito, cioè immagine fantastica e artistica tra l'utopia e il trattato scolastico, in cui l'elemento dottrinale e razionale si impersona in un condottiero che presenta plasticamente, antropomorficamente, il simbolo della volontà collettiva. Il principe rappresenta la volontà collettiva. Il processo per la formazione della volontà collettiva viene presentato non attraverso una pedantesca disquisizione di principi e di criteri, di un metodo d'azione, ma come doti e doveri di una personalità concreta che fa operare la fantasia artistica e suscita la passione. Il principe del Machiavelli potrebbe essere studiato come un'esemplificazione storica del mito soreliano. Gramsci, Sorel è uno degli autori di Gramsci, che però Gramsci rielabora e ridefinisce, che poi Sorel diventa in realtà teorico del fascismo. Cioè dell'ideologia politica che si presenta non come fredda utopia, né come dottrinario raziocinio, ma come fantasia concreta operante su un popolo disperso e polverizzato, cioè l'Italia polverizzata che Machiavelli vede unificata nel principe, in una figura. Machiavelli aveva in mente Cesare Borgia, poi chiamava un principe a questo compito. In realtà, dice Gramsci, il carattere utopistico del principe è dato dal fatto che il principe non esisteva realmente, storicamente, non si presentava al popolo italiano con caratteri di immediatezza storica, ma era esso stesso un'astrazione dottrinaria, il simbolo del capo in generale del condottiero ideale. Si può studiare come mai in Sorel, dalla concezione del mito, non si è giunto alla concezione del partito politico, attraverso la concezione del sindacato economico. Ma per il Sorel il mito non si impersonava nel sindacato come espressione di volontà collettiva, ma nell'azione pratica del sindacato della volontà collettiva già organizzata e operante. Azione pratica la cui realizzazione massima avrebbe dovuto essere lo sciopero generale. Ma può essere un mito non costruttivo, può immaginarsi nell'ordine di intuizione del Sorel che sia produttivo ciò che lascia la volontà collettiva alla sua fase primitiva, no? Qui è una critica naturalmente dell'anarco-sindacalismo soreliano, e dice il moderno principe, il mito principe non può essere una persona reale, un individuo concreto, può essere solo un organismo, un elemento sociale nel quale già abbia inizio il concretarsi di un'azione, di una volontà collettiva riconosciuta e affermatasi parzialmente nell'azione. Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico ed è il partito politico. Qui è sostanzialmente la teoria fondamentale di Gramsci, cioè l'idea che il moderno principe debba combattere, ma allo stesso tempo potremmo dire, per certi versi sembrerebbe vicino a Lenin, cioè il partito avanguardia. In realtà no, nelle condizioni occidentali si tratta appunto di condurre una lotta dentro la società civile. E qui è fondamentale l'idea del principe, del partito, del moderno principe, che appunto è un partito, una volontà collettiva, come intellettuale collettivo. E naturalmente qui, come dire, entrano in gioco altri elementi fondamentali del pensiero gramsciano, per esempio l'opposizione tra l'intellettuale organico e l'intellettuale, come dire, che formula un suo pensiero arbitrario. L'intellettuale organico è solo quello, e naturalmente l'intellettuale organico è un intellettuale collettivo, nel senso che pensa dentro il partito, è solo quello capace di intercettare in un certo senso il pensiero filosofico implicito nella volontà collettiva delle masse e chiarificarlo. No? Gramsci dice: tutti sono filosofi, no? La filosofia in un certo senso è diffusa, si tratta semplicemente di fare chiarezza dentro questa filosofia diffusa, perché dice la filosofia, qui lo dice sia riguardo agli individui, sia riguardo ai gruppi sociali. Ciascuno di noi è un sito archeologico. Dice, no, è una definizione che trovo molto bella, cioè ciascuno di noi in realtà è costituito da più strati, da elementi arcaici, da elementi che provengono da tempi differenti, ciascuno di noi è uno strato di tempi. Ciascun gruppo sociale è uno strato di tempi, cioè non c'è una chiarezza filosofica dentro il gruppo sociale. Il partito moderno principe, intellettuale collettivo, deve precisamente agire facendo chiarezza dentro questo strato di tempi per portare alla luce, in un certo senso, la coscienza del presente. No? Se volete, si può fare un po'. Cosa dici, Roberto? Si può fare un parallelo, per esempio, con l'eredità del nostro tempo di Bloch? No? Quando Bloch dice si tratta di. Cioè, da cosa nasce il nazismo? Nel nazismo non siamo di fronte alla contraddizione semplice capitale-lavoro. Qui vi sono una serie di classi che in un certo senso portano sulla scena sia oggettivamente sia soggettivamente dei tempi differenti, dei tempi che provengono dal passato anche remoto. Si tratta, dice, di ereditare il nostro tempo, quindi in un certo senso fare chiarezza per, come dire, osservare nel presente qual è lo scontro fondamentale, arrivare allo scontro fondamentale. Se volete, Gramsci dà al partito questo compito, cioè si tratta di lottare nella società per costituire una volontà collettiva in grado poi di lottare dentro questa società che però è strutturata in modo completamente differente rispetto alla società orientale. Ma vedete, tutti questi concetti gramsciani, che sono estremamente famosi, sono conosciuti, cioè li abbiamo respirati nell'aria. Io prima di riprenderli in mano erano concetti che avevo in testa, ma che non avevo in mente che giocassero un ruolo preciso dentro la strategia che Gramsci propone per il movimento operaio occidentale. Hanno proprio una specifica funzione, no? Il concetto di apparato egemonico, il concetto di società civile nel senso gramsciano, il concetto di moderno principe, il concetto di intellettuale organico. E qui, per esempio, sono interessantissimi due riferimenti. Rispetto all'intellettuale organico, Gramsci dice che quello che dobbiamo fare in un certo senso è una sintesi di rinascimento e riforma, cioè nel rinascimento noi abbiamo avuto dei grandi intellettuali individuali italiani che però si vendevano al miglior offerente perché non erano minimamente radicati nel tessuto sociale. Nella riforma in realtà invece si è avuta una rivoluzione ideologica di massa. E ancora un altro modello estremamente interessante per Gramsci è la Chiesa, cioè Gramsci studia la Chiesa e dice che la Chiesa ha sempre fatto attenzione a mantenere il contatto con gli umili, cioè ha creato degli ordini che permettessero di mantenere il contatto tra il vertice e quelli che appunto la Chiesa definisce gli umili. Ora, qui naturalmente entra in gioco il più famoso dei termini gramsciani, che è il termine egemonia, no? Che non significa appunto come in Lenin vi dicevo, egemonia significa alleanza e direzione dell'alleanza, cioè si tratta di allearsi e dirigere l'alleanza. In Gramsci l'egemonia significa anche questo, se voi leggete i quaderni a carcere, il termine egemonia entra in gioco anche come alleanza, ma molto di più significa costruzione, prima dentro il partito e poi dentro la società, dei presupposti per l'affermarsi di una volontà collettiva, cioè di un'egemonia politica e culturale. Ora, il terreno della lotta per l'egemonia è la società civile. La società civile intesa come la intendeva Gramsci appunto come luogo degli apparati egemonici. E qui torniamo al punto da cui eravamo partiti, perché il passaggio che vi avevo letto già lo accennava in parte, è emerso il termine, ma in realtà quel passaggio si chiama guerra di posizione e guerra manovrata o frontale, no? Naturalmente prende spunto dalle differenze nelle strategie belliche, no? Il fatto che la prima guerra mondiale fu una guerra di posizione, mentre non erano più possibili guerre manovrate. Poi la seconda guerra mondiale dimostrerà invece che non era affatto vero questa teoria. Dal punto di vista, diciamo, strategico bellico. Ma quello che è interessante è che in un certo senso questi due concetti, a mio avviso, guidano tutto il pensiero di Gramsci. Cioè si tratta di pensare una nuova strategia per il movimento operaio in Occidente. E Gramsci dice: bisogna abbandonare la guerra di movimento, non è più possibile farla. Già, in un certo senso, questa era un'affermazione che era già stata fatta da Engels, dal vecchio Engels, aveva detto che non era possibile fare guerra di movimento. Poi, naturalmente, Lenin fa saltare il banco, cioè, di fronte alla rivoluzione russa, la guerra di movimento sembra di nuovo all'ordine del giorno. Gramsci dice che non è più possibile la guerra di movimento, è necessario pensare una nuova strategia, la guerra di posizione. E quello che a me sembra straordinario, devo dire che per certi versi è emozionante pensare che Gramsci dal carcere fascista, in una situazione disperata in cui aveva sì certo come dire, delle notizie dall'esterno, ma l'esterno gli arrivava in modo totalmente distorto. È emozionante pensare che Gramsci arrivi a pensare la strategia del movimento operaio dopo il fascismo. Nel testo di Luigi Vinci mostra molto bene come in realtà la strategia del Partito Comunista Italiano non fosse una strategia completamente gramsciana, ma fosse, come dire, Togliatti tentò di barcamenarsi tra la politica stalinista e invece ciò che Gramsci proponeva. Ma allo stesso tempo a me sembra che in gran parte la politica del Partito Comunista sia stata influenzata da Gramsci e pensata da Gramsci nel carcere, in una situazione in cui oggettivamente non si dava nemmeno la speranza di un cambiamento in quella direzione. Grazie.